il radiogiornale.
Oltre 16 miliardi di utili per primo semestre dell'anno, molto positivo per la BNS, che però invita alla prudenza anche in ottica dividendi ai cantoni.
Secondo default in 13 anni per l'Argentina, quali ripercussioni avrà questa nuova crisi? Nel giornale cercheremo di fornire qualche risposta.
Il virus Ebola continua ad espandersi in Africa occidentale, stato d'emergenza in Sierra Leone, nessuna restrizione per ora sui voli aerei internazionali.
Il primo d'agosto tutti a casa, quest'anno ricorre il 20° anniversario della decisione popolare di rendere la festa nazionale un giorno senza lavoro.
I 100 anni della Grande Guerra continua la nostra serie. Oggi parliamo della mobilitazione generale decisa dal Consiglio federale il 31 luglio 1914. Buongiorno da Giuseppe Bucci e Rossana Panzera. Utile di circa 16 miliardi di franchi dunque per la Banca Nazionale Svizzera. Nonostante il buon andamento nei primi 6 mesi dell'anno, la cautela rimane comunque d'obbligo. Fluttuazione dei cambi e volatilità dei mercati potrebbero ancora invertire i risultati e compromettere il versamento di dividendi a Confederazione e Cantoni. Alessandra Felicioni.
È troppo presto per sapere se alla fine dell'anno Cantoni e Confederazione si vedranno versare i tanto anelati dividendi della Banca Nazionale Svizzera. I 16,1 miliardi di franchi di utile registrati in questi primi 6 mesi dell'anno fanno ben sperare, ma anche l'anno scorso il primo trimestre era cominciato bene con un utile di 11 miliardi, ma poi con il crollo dell'oro il 2013 era finito con una perdita secca di 9 miliardi e Cantoni e Confederazioni erano rimasti a bocca asciutta. I risultati dipendono essenzialmente da 3 fattori, dall'evoluzione sul mercato dell'oro, dei cambi e dei capitali. E tornando a questo primo semestre, sono proprio la rivalutazione del metallo giallo e i guadagni registrati sugli investimenti in valuta estera ad avere determinato l'utile di 16 miliardi. A ben 460 miliardi di franchi ammontano poi le divise estere, soprattutto euro, acquistate dalla BNS per contrastare il calo della moneta unica e difendere quello che ormai è il cavallo di battaglia dell'istituto centrale, ossia il cambio minimo a 1,20 franco contro euro.
Altro risultato, quello di Swiss, che nel primo semestre dell'anno ha fatto registrare un utile di 118 milioni di franchi.
Per la compagnia aerea il risultato è il migliore del 64% rispetto alla prima metà dello scorso anno, ma è condizionato da un nuovo metodo di calcolo senza il quale i profitti sarebbero uguali al 2013. Il numero dei passeggeri è calato di 0,5 punto percentuale a 7,74 milioni di persone e anche il numero dei voli è diminuito di quasi il 2%. I ricavi operativi sono rimasti comunque invariati a circa 2,5 miliardi di franchi. Swiss fa sapere che le condizioni del mercato rimangono difficili a causa, tra l'altro, della concorrenza sempre più agguerrita, del franco forte e del prezzo elevato del carburante.
Un altro default a 13 anni di distanza. Torniamo ancora a parlare della nuova crisi che si è aperta in Argentina, paese in gravi difficoltà in seguito al mancato accordo sancito nella notte con i fondi di investimento americani, che pretendono il rimborso totale della loro parte di debito pubblico accumulato. Argentina che non ci sta a dichiarare un altro fallimento. La materia, lo avete capito, è piuttosto complessa e noi in studio per spiegarci i dettagli di tutta questa vicenda abbiamo Marzio Minoli della redazione economica. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, l'Argentina torna in default, ovvero non può pagare il suo debito pubblico, questo per la seconda volta in 13 anni, ma questa volta si parla però di default tecnico. Che cosa significa?
Ma normalmente quando qualcuno, sia se uno Stato o altri, non può pagare un debito, si pensa subito al fatto che non abbia i soldi. Nel caso dell'Argentina invece i soldi ci sono. Il problema è che non possono essere usati in quanto una sentenza di un giudice americano impedisce di usarli. Facciamo un passo indietro. Nel 2001 l'Argentina fallisce e non può pagare i 100 miliardi di dollari del suo debito. Offre una soluzione: ricevere meno, ma perlomeno ricevere qualche cosa. La stragrande maggioranza dei creditori accetta, ma alcuni fondi di investimento americani non ci stanno e si rivolgono ai tribunali per ottenere i loro soldi. I fondi vincono la causa e quindi, prima di poter pagare coloro che hanno accettato quello che tecnicamente si chiama ristrutturazione, l'Argentina deve pagare questi speculatori americani. Molti si chiedono come mai un giudice americano può bloccare i pagamenti di un paese terzo, semplicemente per il fatto che il debito è emesso in dollari e quindi ricade sotto la giurisdizione americana.
Hai detto che i soldi ci sono, la domanda quindi sorge spontanea: perché l'Argentina non accontenta tutti pagando il dovuto?
Diamo qualche cifra. Quelli che si sono rivolti ad un tribunale per ottenere i loro soldi vogliono $1,5 miliardi, mentre gli interessi da pagare a coloro che hanno accettato di ricevere meno sono circa 0,5 miliardi, 2 miliardi in totale. La Banca Centrale Argentina, di miliardi in cassa, ne ha 30, quindi i soldi ci sono. Ma c'è un inghippo giuridico. Il 31 dicembre scade una clausola che permette a coloro che hanno accettato di ricevere meno di avere lo stesso trattamento se l'Argentina pagasse questi fondi di investimento. Quindi tutti coloro che hanno nel cassetto un'obbligazione argentina potrebbero chiedere il rimborso della totalità del credito. In questo caso stiamo parlando di circa $120 miliardi che l'Argentina non ha. Il ministro delle finanze argentino ha fatto di tutto per negoziare il pagamento ai fondi americani solo nel gennaio del 2015, perché a quel punto nessuno potrebbe più avanzare altre pretese.
E il caso argentino adesso l'abbiamo capito, una vicenda quella argentina che potrebbe però non coinvolgere solo questo paese ma anche altri che sono in difficoltà, giusto?
Sì, perché dal punto di vista argentino naturalmente il paese si trova confrontato con fughe di capitali e difficoltà a raccogliere altri soldi sul mercato. Ma il grosso problema è però che la sentenza americana potrebbe fare giurisprudenza anche fuori dagli Stati Uniti. Cioè, in pratica molti investitori domani sarebbero portati a non accettare le condizioni offerte da altri paesi in difficoltà, sperando che una sentenza accordi loro il rimborso totale di quanto prestato.
Grazie a Marzio Minoli per queste preziose spiegazioni. Abbiamo un'altra notizia economica. BNP Paribas, dopo la maxi multa statunitense di circa 8 miliardi di franchi, ha subito una perdita netta di 5 miliardi e 200 milioni nel secondo trimestre.
Il contenzioso con le autorità statunitensi ha pesato in modo determinante sul risultato. Non ci fosse stato questo evento eccezionale, la banca avrebbe registrato un utile netto di oltre 2 miliardi di franchi, il 23% in più del 2013.
Occupiamoci ora del virus Ebola. Stato d'emergenza in Sierra Leone, scuole e mercati chiusi in Liberia, frontiere sorvegliate nei paesi vicini. Anche diverse ONG stanno ritirando i loro volontari dai paesi con casi accertati. Il virus della febbre emorragica ha già provocato 670 morti almeno e continua ad estendersi, cosa che ha indotto diversi governi europei ad adottare misure di vigilanza. L'Agenzia Internazionale per i Trasporti Aerei, la IATA, ha però dichiarato stamattina che l'Organizzazione Mondiale per la Sanità non prevede restrizioni sui viaggi aerei. In redazione Silvia Piazza.
Una precisazione necessaria quella della IATA, perché una delle poche possibilità che Ebola ha di arrivare in Europa è per via aerea. Ma non c'è allarme. In Gran Bretagna il servizio sanitario pubblico ha avvertito i medici di prestare attenzione a chiunque lamenti strani sintomi dopo aver viaggiato in Africa occidentale. La Francia si limita a vigilare, la Svizzera anche. L'allerta è bassa e la causa è la natura stessa del virus di Ebola. È estremamente contagioso, non ci sono né cure né vaccini e il tasso di mortalità è sempre superiore al 60%. Ebola ha un'incubazione massima di 20 giorni, ma i sintomi si manifestano spesso già nei primissimi giorni e sono violentissimi e visibilissimi: febbre molto alta ed emorragie esterne e interne. Il malato diventa contagioso quando si manifestano i sintomi. Ebola si trasmette poi attraverso i fluidi corporei, sangue e saliva, e ciò spiega perché i medici e gli infermieri che assistono i malati corrono gravi pericoli e sono protetti da tute integrali e maschere. La rapidità con cui Ebola uccide le sue vittime limita quindi la sua portata. Fino ad alcuni decenni fa, quando in Africa non c'erano megalopoli e gli scambi erano ridotti, Ebola poteva sterminare un intero villaggio, ma poi si estingueva. I cambiamenti intervenuti da allora spiegano perché Medici Senza Frontiere abbia deciso che in Africa occidentale l'epidemia è ormai fuori controllo, nel senso che è impossibile per il momento reperire e isolare tutte le persone colpite prima che ne contagino altre. Ma per quanto concerne l'Europa, il pericolo riguarda i suoi cittadini che si troverebbero nei paesi colpiti ed eventualmente un viaggiatore che salisse su un aereo dopo essere stato contagiato. Il rischio comunque è bassissimo per gli altri passeggeri, assicura la IATA, ma ancora una volta in prima linea ci sono le compagnie aeree.
In Ucraina il governo di Kiev ha deciso di sospendere per 24 ore l'offensiva nell'est del paese contro i separatisti filorussi per consentire agli esperti olandesi e australiani di raggiungere l'area in cui è caduto l'aereo malaysiano abbattuto lo scorso 17 luglio.
Una decisione che fa seguito alla richiesta del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. È dalla scorsa domenica che il team internazionale tenta di accedere al sito per cercare nuovi elementi e i corpi mancanti all'appello, ma senza successo a causa dei combattimenti nell'area. Non è garantito però che la tregua sia rispettata da tutte le parti.
Non ci fermeremo finché tutti i tunnel alla frontiera con la striscia di Gaza non saranno distrutti.
Lo ha detto stamane il premier israeliano Benjamin Netanyahu, sottolineando che la missione avverrà con o senza cessate il fuoco. In previsione dell'intensificazione della sua offensiva, Tel Aviv ha mobilitato altri 16.000 riservisti, giunti ormai a quota 86.000, ottenendo anche il via libera americano per nuove forniture di munizioni e armi.
Intanto ieri sera a Ginevra si è tenuta la prima manifestazione pro-Israele in Svizzera dall'inizio della nuova operazione militare dello Stato ebraico nella striscia di Gaza. Circa 300 persone hanno risposto presente all'appello dell'associazione Svizzera-Israele. Tutto si è svolto senza incidenti. Una nuova dimostrazione è in programma per questa sera a Zurigo. Sentiamo Elisa Raggi.
Giunge quasi due settimane dopo quelle organizzate a Ginevra e a Zurigo a favore della Palestina e a tre settimane dall'inizio dei nuovi scontri nella striscia di Gaza. La manifestazione pro-israeliana tenutasi ieri sera a Ginevra ha richiamato circa 300 persone. Pierre Weiss, presidente dell'Associazione Svizzera-Israele, organizzatrice dell'evento, si è detto soddisfatto. La piazza della Madeleine è piena nonostante la pioggia, è un grande successo per questa prima manifestazione. Il nostro obiettivo è di appellarci alla riconciliazione e alla demilitarizzazione di Gaza per fare un piccolo passo in più verso la pace. Israele ha il diritto di vivere in pace, è infatti lo slogan utilizzato dagli organizzatori. La manifestazione, svoltasi nella calma, ha richiamato semplici cittadini, associazioni e ospiti più illustri. L'imam di Auxerre, Rashid Birbash, ha condannato Hamas e sottolineato il diritto di Israele a difendersi, posizione condivisa anche dall'ambasciatore dello Stato ebraico presso le Nazioni Unite a Ginevra, Eviatar Manor. Una politica con cui Israele però spesso si scontra. Da piccolo Stato minacciato dai vicini, la sua immagine nell'opinione pubblica internazionale è infatti radicalmente cambiata nel corso degli anni. Negli ultimi anni c'è stata della disinformazione su Israele. Pensiamo però di poter riconquistare la fiducia dell'opinione pubblica. Israele ha già siglato accordi di pace con altri paesi vicini come Egitto o Giordania. Non bisogna perdere la speranza, ci vuole tempo. Alcuni vorrebbero dei risultati nell'immediato, ma non è così che si trovano le soluzioni. Intanto questa sera a Zurigo è prevista una nuova manifestazione.
I suoi reattori dovevano essere spenti entro il 2017, ma i tempi sono destinati ad allungarsi. Stiamo parlando della centrale nucleare di Fessenheim, la più vecchia di Francia, situata a soli 40 chilometri dal confine elvetico. Da anni si chiede un suo smantellamento per ragioni di sicurezza, ma al momento sembrano prevalere ragioni economiche.
Solo un mese fa Ségolène Royal aveva messo le mani avanti. Chiudere un reattore, dichiarò la ministra dell'Ambiente, non significa semplicemente premere un pulsante. In ballo ci sono anche migliaia di posti di lavoro. E così nel progetto legge sulla transizione energetica, presentato ieri in Consiglio dei Ministri, della centrale di Fessenheim non se ne parla proprio. Nessun riferimento nei 64 articoli da discutere in Parlamento ad ottobre e che prevedono di limitare al 50% la quota energetica di origine nucleare. Un'omissione che di fatto allunga i tempi di chiusura di un sito che François Hollande, da candidato all'Eliseo, aveva promesso di smantellare perché obsoleto e costruito in zona sismica. Il problema è che in due anni di mandato Hollande ha già bruciato tre ministri dell'ambiente e nessuno ha stabilito un calendario di chiusura della centrale attiva dal 1978. Nel settembre del 2012 Hollande aveva ribadito la fine del 2016 come data limite per mantenere la promessa elettorale, ma pochi mesi dopo l'esecutivo si presentava in tribunale per sostenere l'affidabilità dei due reattori contro alcune associazioni anti-Fessenheim francesi, svizzere e tedesche. La Royal ormai ricorda che la chiusura della centrale è catalogabile solo tra gli impegni presidenziali e non appare in nessun testo legislativo, scaricando sul gestore EDF l'iniziativa, che a sua volta parla di decisione politica. Un modo per prendere le distanze da un dossier spinoso, visto che la procedura ufficiale di arresto di un reattore necessita comunque di 5 anni e solo dopo si potrebbe attivare lo smantellamento dell'intera struttura e quindi ben al di là dei tempi annunciati da Hollande, quando magari all'Eliseo potrebbe insediarsi un inquilino con altre sensibilità in materia nucleare. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
Le elezioni presidenziali turche partono dalla Germania. Da questa mattina la comunità turca tedesca, la più grande della diaspora, potrà recarsi negli appositi seggi elettorali e votare il proprio candidato. Il voto per i cittadini all'estero rappresenta una prima assoluta per la Turchia.
È un seggio elettorale destinato ad entrare nel libro dei Guinness dei primati, quello allestito a Berlino, niente poco di meno che all'interno dello stadio olimpico. È qui che i 140.000 cittadini di origine turca residenti nella capitale tedesca potranno compilare la loro scheda per le elezioni presidenziali in Turchia del 10 di agosto. Altri seggi sono stati allestiti in complessivamente 7 città della Germania, dove i circa 1.400.000 emigrati di origine turca avranno la possibilità ancora fino a domenica di partecipare al voto. Le urne con le schede verranno poi trasportate per via aerea in Turchia, dove avverrà poi lo spoglio. Per i turco-tedeschi si tratta di una doppia novità. È la prima volta, infatti, che il capo dello Stato del paese viene eletto direttamente dal popolo e al tempo stesso è anche la prima volta che i cittadini turchi residenti all'estero possono esprimere il loro voto senza dover recarsi in patria. Circostanza questa voluta proprio dal candidato favorito ed attuale primo ministro Erdogan, che anche in Germania e in altri paesi europei viene visto come grande favorito. Negli ultimi mesi Erdogan era venuto ben 2 volte in Germania per tenere dei grandi comizi, l'ultimo in ordine di tempo, quello del 24 maggio a Colonia, pochi giorni dopo la sciagura nella miniera di Soma, circostanza questa che provocò a suo tempo aspre polemiche in Germania e anche in Turchia. Da Berlino, Walter Raue.
Domani 1 agosto, giornata di discorsi, fuochi e tempo permettendo di grigliate. Tutto questo perché la maggior parte di noi non andrà al lavoro, ma non sempre è stato così. Il 1 agosto è diventato per tutti giorno festivo esattamente 20 anni fa, grazie a un'iniziativa popolare che fu un plebiscito. Un po' di storia con Camilla Mainardi.
Lo sanno tutti, si spera, la festa nazionale del 1 agosto si riferisce al patto federale del 1291, considerato l'atto di nascita della Svizzera. Ma si festeggia solo a partire dal 1891. Il bisogno di celebrare centenari è relativamente recente. Questo patto fu preferito al giuramento del Grütli del 1307. Per la borghesia dell'epoca, quel documento fondatore con tanto di inquadramento giuridico è da preferire a una cospirazione rivoluzionaria. Il Consiglio federale poi decide che bisogna suonare le campane e a questo scampanio si associano locuzioni, falò, lampioncini e fuochi d'artificio. Nonostante tutte ste luci e sto desiderio di festa, il 1 agosto rimane lungo un giorno feriale lavorativo, a conferma di un tratto fondamentale del carattere elvetico, fino a che i democratici svizzeri lanciano la loro iniziativa, clamorosamente accolta. Un piccolo partito del 7% è un grande successo. L'84% dei votanti approva la proposta della formazione di destra, il miglior risultato mai registrato da una iniziativa popolare. Il maggior tasso di sì si ebbe in Ticino, il 93%. Grande convergenza di tutte le regioni e di tutti gli schieramenti, da parte di un popolo prudente e restio a concedersi vacanze supplementari. Basta ricordare il no recente alle 6 settimane di ferie o alla diminuzione delle ore lavorative. Ma questo compleanno sa da fare, ce lo si può permettere, questo paese, al di là del bene o del male che se ne pensi, se lo merita.
Ancora un po' di storia, siamo a una nuova puntata della nostra serie sul primo conflitto mondiale.
La Grande Guerra.
Oggi parliamo delle conseguenze della guerra sul nostro paese. Il 31 luglio di 100 anni fa il Consiglio federale decise di mettere in stato di allerta l'intero esercito elvetico, 220.000 uomini pronti alla mobilitazione che scattò il 3 agosto, con Sascha Zalat, storico e professore all'Università di Berna. Roberto Porta ha ripercorso quei giorni in Svizzera e in Europa.
31 luglio 1914, la prima guerra mondiale per la Svizzera inizia di fatto quel giorno. In Europa diversi paesi si sono ormai mossi con passi irreversibili verso lo scontro armato, come ci ricorda Sascha Zala, professore di storia all'Università di Berna.
Il 23 luglio c'è l'ultimatum austriaco alla Serbia e poi il 28 luglio l'Austria dichiara la guerra alla Serbia, nonostante la Serbia avesse accettato quasi tutti i punti dell'ultimatum austriaco. E poi infine c'è la mobilitazione di guerra russa il 29-30 luglio, che innesca una reazione a catena che poi porta al conflitto europeo con tutte le potenze che si mettono in guerra.
In quei giorni a Berna il Consiglio federale tiene una serie di riunioni di crisi, l'ultima quella che porterà alla mobilitazione proprio il 31 luglio di 100 anni fa. Le dichiarazioni di guerra si succedono in Europa e anche la Germania è ormai pronta al conflitto. Ancora Sascha Zala.
La situazione situazione si è fatta drammatica perché la Germania ha fatto la sua dichiarazione di guerra e quindi il Consiglio federale decide la mobilitazione di guerra di tutto l'esercito, una mobilitazione che va datata per il giorno dopo, vale a dire per il 1° agosto, e che andrebbe poi effettuata il 3 agosto.
Sotto la guida di Ulrich Wille, generale contestato perché considerato troppo vicino all'impero tedesco, 220.000 uomini si ritrovano in uniforme da proteggere i confini del paese e quella neutralità che altrove viene calpestata. Il 4 agosto la Germania attacca il neutrale Belgio e i timori di una possibile invasione si diffondono pure in Svizzera, anche se a Berna, perlomeno nel primo anno di conflitto, si diffida soprattutto dell'Italia, che entra in guerra solo nel 1915 dopo un voltafaccia ai suoi alleati militari austriaci e tedeschi.
E questo fa sì che l'Italia viene analizzata da parte svizzera come una potenza pericolosa, perché non si attiene a quanto aspettato, e in più perché questo irredentismo italiano sull'Alto Adige, su Trieste e sull'Istria aveva un potenziale di pericolosità molto grande sia per il Ticino sia per le valli del Grigione italiano.
I timori di un'invasione risulteranno infondati. Illusorio sarà anche il sentimento diffuso non solo in Svizzera di un conflitto di pochi mesi, e invece ormai iniziata la grande guerra. Militarmente la Svizzera ne sarà risparmiata, socialmente i guai non mancheranno.
Abbiamo un inasprimento del conflitto di classe tra borghesia e classe operaia e abbiamo soprattutto anche, ed è importante ricordarlo, un inasprimento dei conflitti linguistici tra Svizzera tedesca e Svizzera francese.
E proprio questa convivenza messa a dura prova dal conflitto salderà ancor più le diverse comunità del paese e darà alla Svizzera alla fine della guerra un volto diverso, anche politicamente, ma questa è tutta un'altra storia.
Vi lascio lo sport, grazie per averci seguito, un buon pomeriggio a tutti.